bisogna partire dalla struttura di questa operazione. Stiamo parlando della fusione per incorporazione in ERA S.p.A. di Acegas APS Holding, la società interamente posseduta dai comuni di Trieste e di Padova, che a sua volta possiede il 62,69% di Acegas APS, la multiutility operante nel Triveneto e avente caratteristiche molto simili ad ERA dal punto di vista industriale, di assetto proprietario e di percorso di sviluppo. A seguito di questa fusione, ERA andrà a detenere il 62,69% del capitale sociale di Acegas APS e i comuni di Trieste diventeranno soci di ERA, ciascuno con una quota pari circa al 5,7%. Dunque, in parole più semplici, ERA va ad incorporare la holding finanziaria che ha all'interno le azioni di Trieste e di Padova, diventa socia di Acegas APS, in cambio i comuni di Padova e Trieste ricevono azioni ERA e quindi entrano a far parte del suo capitale sociale. Questo è il primo passaggio che, quindi, al di là dei tecnicismi, ha una sua evidente semplicità. A seguito di questa fusione, dunque, ERA, che deterrà il 62,69% del capitale di Acegas APS e i soci ne diventeranno soci, i soci di Acegas APS diventeranno soci di ERA, ci porta a un progetto di fusione, ad approvare un progetto di fusione delineato dal Consiglio di Amministrazione di ERA in data 28 agosto 2012, che ha fissato il rapporto di cambio in 0,7 rotti azioni ordinari di ERA del valore nominale di euro 1 per ogni quota di capitale sociale di nominali euro 1 di Acegas APS Holding. La promozione da parte di ERA S.p.A. subordinatamente alla fusione, una volta ottenuta le prescritte autorizzazioni, di un'offerta pubblica di acquisto e scambio, OPAS, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 del decreto legislativo 58-98 sulle restanti azioni di Acegas APS, ha l'obiettivo di giungere al delisting di Acegas APS S.p.A. Anche qui, dietro al tecnicismo c'è un fatto abbastanza semplice, e cioè, dopo il primo passaggio, ERA è proprietaria del 60 e passa delle azioni di Acegas APS, cosa succederà dell'altro 30 e rotti? In base a quello che ho detto, verrà effettuata una offerta pubblica di acquisto e scambio a norma di legge e quindi lo scopo è di acquisire le restanti azioni di Acegas APS sino ad arrivare al delisting, cioè alla eliminazione di questa società dalla borsa. Per quanto riguarda l'esecuzione di questa OPAS, l'Assemblea straordinaria di ERA sarà chiamata a deliberare uno specifico aumento di capitale per un importo massimo di nominali euro 84 milioni, oltre naturalmente all'eventuale sovrapprezzo. Questo è il quadro che riguarda la prima operazione, i cui fondamentali sono noti perché sono quelli che sono stati discussi con più appropriatezza anche dagli organi di stampa, non solo di carattere tecnico, ma anche quelli di informazione, di opinione. Siamo in presenza di due società a prevalente capitale pubblico. L'operazione industriale, quindi, va nella direzione di costruire un soggetto economicamente più forte che come tale è meglio in grado di acquisire le materie prime e governarle in maniera economica per quanto riguarda i mercati liberalizzati e per quanto riguarda le altre due utility, e cioè acqua e rifiuti, trattandosi di una compagine che diventa significativamente più grande, è a sua volta evidente la forza che questo soggetto viene ad avere e quindi la capacità di prestare, dal punto di vista, ripeto, industriale, una prestazione più vantaggiosa per quanto riguarda i suoi clienti. Dal punto di vista del posizionamento, questo è un dato estremamente significativo, la nuova compagine sarà al primo posto per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, al secondo posto per quanto riguarda il ciclo dell'acqua, al terzo posto per quanto riguarda il ciclo del gas, un po' più giù per quanto riguarda, ma non di tanto, per quanto riguarda l'energia elettrica. Sapete, l'energia elettrica in Italia ha una vicenda tutta particolare legata al nascere di Enel negli anni 60. In questo contesto io mi sono posto i problemi che sono emersi nel dibattito pubblico e devo dire che prima come meta e poi come era, noi ci ponemmo molto seriamente il tema degli investimenti per quanto riguarda in particolare il settore idrico, non tanto per la pianura dove le cose sono sempre andate dal punto di vista della qualità degli impianti in maniera positiva, ma soprattutto per quanto riguarda alcune realtà più piccole, la situazione che si era venuta a creare dal punto di vista degli investimenti era una situazione di difficoltà. Anche difficile da superare perché piccole comunità di 2.000, 3.000, 4.000 abitanti ben difficilmente possono essere in grado di sopportare dal punto di vista finanziario, prima ancora che amministrativo, della gestione amministrativa, un peso di questo genere. Io sono convinto che per affrontare a carte scoperte questo tema che mi sta molto a cuore, ho cercato di dimostrarlo in tutte le occasioni in cui ne ho avuto l'opportunità, bisognerà andare a vedere l'entità di questi investimenti, la massa finanziaria che hanno spostato e i benefici che hanno portato soprattutto a queste comunità. Questo è un dato che noi dovremmo affrontare con quella chiarezza che indubbiamente è figlia non solo di un sentire diffuso che considera questi beni come appartenenti alla comunità, ma anche come prosecuzione di una linea di gestione amministrativa che ha sempre visto un interesse particolarmente forte a mantenerli sotto il controllo pubblico. Perché vedete, quando costituimmo Meta e poi ci avvicinammo alla fusione con Era, che intanto era nata a Bologna, a Ferrara e nella Romagna, l'elemento forte rispetto ad altre alternative era stato proprio quello della proprietà pubblica, ma guardate, non come elemento legato all'opzione politica, come elemento di valenza giuridica, e cioè la prevalenza del capitale pubblico in ERA non è affidata al patto di sindacato che prima o poi scade, è affidata direttamente allo statuto. Questo che cosa sta a significare? Sta a significare un dato evidente. Prima di tutto, garanzia assoluta, perché all'interno di una società chi controlla la società ha gli strumenti per far valere le proprie politiche fino in fondo. E in ambiti diversi non è nemmeno necessario avere la maggioranza assoluta. Nel nostro caso comunque c'è anche questo ulteriore elemento. Ma c'è anche un altro elemento. Il nostro paese è grande, le realtà sono diverse. Rispetto a questi beni pubblici c'è una storia. C'è una storia che è fatta di una loro messa in valore, rispetto alla quale non solo io, ma l'intero gruppo ha sempre detto cose molto, molto chiare. In questo senso, io penso che quello che è successo recentemente con il referendum debba essere sottolineato non solo nella sua valenza giuridica, importante, guardate, decisiva. Oh, ma qui non è che ci possiamo nascondere dietro un dito. Se non fosse passato quel referendum, noi non saremmo qui a discutere in questo modo, perché c'erano già leggi in vigore che saremmo dovuti scendere al 30 e poi al 40. Questo, guardate, è un dato politico rispetto al quale noi dobbiamo avere non solo rispetto, ma siamo tenuti a farlo. Dietro a questo c'è una ragione politica che chiede che ci sia un controllo forte, efficace su questi beni, rispetto alla quale io sono convinto che ci sia la possibilità, nelle nostre terre di sicuro, nell'intero paese non lo so, di arrivare a forme che garantiscano anche ulteriormente questo controllo. Resta un problema che noi non possiamo eludere, e cioè la massa finanziaria che è necessaria per gli investimenti dell'idrico va reperita. Non è un settore rispetto al quale si possa dire facciamo gli investimenti quando le condizioni finanziarie del paese saranno più prospere rispetto a quelle tristissime attuali. Questo è un dato rispetto al quale siamo tutti chiamati a confrontarci. Poi guardate, io sono convinto che una volta chiarito e costruito un canale per cui l'investimento dell'idrico è assicurato, o assicurato non vuol mica dire come era prima, cioè non vuol mica dire con una legge che gli dice investi in acqua che così prendi il 7%, questo qui, il referendum ci ha già pensato a far piazza pulita di queste cose. Ma un progetto politico che metta al sicuro per il futuro il bene idrico, garantendo un effettivo e costante controllo pubblico senza che ci siano interferenze. Guardate, nella situazione attuale è garantito da quella compagine. Si vogliono forme più blindate, non ci sono problemi, si possono perseguire, bisogna solo trovare le adeguate fonti di finanziamento. Un secondo profilo che voglio sottolineare, proprio perché sotto questo profilo non ho dubbi, è quello del controllo da parte dei comuni, delle comunità e dei cittadini. Noi ci dobbiamo attrezzare perché questo processo, che dal punto di vista industriale è fondamentale, per cui il dimensionamento dal punto di vista industriale di un'azienda è dato dalle caratteristiche industriali di questa azienda. Il tema del controllo da parte delle comunità non deve essere letto come una necessaria antitesi, e cioè o la dimensione è quella, diciamo, comunale, intercomunale, cioè comunque una dimensione molto stretta, oppure questo controllo non può esistere. Noi ci dobbiamo organizzare in maniera tale da consentire che la economicità del servizio, che poi va a finire nelle tasche dei cittadini, sia garantita. Guardate che la scommessa è questa. Io che mi considero un riformista, e cioè considero che il cuore sia trovare l'equilibrio fra queste due esigenze, la considero una sfida estremamente importante. Questo lo voglio dire perché è anche un momento politicamente complicato, ma questi sono valori rispetto ai quali io sono riformista in tutto e laico in tutto, sono aperto a tutte le soluzioni, l'ho detto anche l'altro giorno in commissione, compresa a quella che porta un controllo ancora più incisivo, fino ad avere come obiettivo